Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Fino a mezzo miliardo di franchi è quanto chiede alla banca cantonale Grigione un cliente che si sente leso dalla sua controllata Bezzetta Bank. Un uomo ucciso dalla scarica della linea di contatto ferroviaria alla stazione di Bellinzona, ancora in corso l'identificazione. Il mercato del lavoro in Svizzera da aprile a giugno sarà resiliente e dinamico, secondo l'Istituto di Previsioni Congiunturali COF. La chiusura delle frontiere in occasione del G7 di Evian, ora lo chiede anche la polizia di Ginevra, che teme proteste e disordini. E in Germania i controlli sporadici alle frontiere esterne stanno diventando la regola con il nuovo governo della cancelliere Merz. Lo sport hockey Lugano ha un nuovo straniero, si tratta dell'attaccante svedese Olle Lyxell. Una causa da diverse centinaia di milioni di franchi intentata contro la banca cantonale Grigioni, la sua controllata Bezzetta Bank e i dirigenti di quest'ultima. A chiederle è un cliente dell'istituto che fino a 4 anni fa era di proprietà del finanziere Martin Ebner. All'origine dell'azione legale la presunta violazione dei doveri degli istituti bancari. La banca respinge ogni addebito. Maggiori dettagli con il nostro corrispondente a Coira, Roberto Scolla.
Doveri, quelli che non sarebbero stati rispettati, che comprendono la corretta valutazione delle aziende e delle loro azioni che partecipano a acquisizioni societarie. Il cliente della Bezzetta Bank, che ha fatto causa dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione extragiudiziale, ritiene che le banche non abbiano fatto ciò che avrebbero dovuto. I fatti risalgono a quando una ditta controllata indirettamente da Martin Ebner ha comperato una parte della Georg Fischer, specializzata nelle tecnologie di produzione ad alta precisione. Acquisizione che avrebbe decuplicato il valore dell'azienda compratrice a sostanziale vantaggio, questo è il rimprovero, del finanziere. Tutto ciò sarebbe avvenuto attraverso un fondo speciale creato da Ebner e in cui sono confluiti anche soldi dei clienti prima che la Bezzetta Bank passasse lo scorso anno completamente nelle mani della banca cantonale Grigione. Il cliente denunciante avrebbe, indirettamente, partecipato alla transazione essendo titolare di un prodotto di investimento del mercato privato, ovvero uno strumento finanziario che serve a investire in aziende o attività non quotate in borsa e che offre un alto potenziale di crescita e di guadagno. La notizia della causa plurimilionaria è giunta alla banca cantonale Grigione venerdì scorso, 1 maggio. Oggi, come prevede la legge, l'annuncio pubblico dell'azione legale in corso. Essendoci una procedura giudiziaria aperta, la Bezzetta Bank, Banca Cantonale Grigione e anche il cantone che fornisce alla banca la garanzia di Stato, oltre ad essere titolare di buoni di partecipazione, non rilasciano dichiarazioni sulla vicenda, trincerandosi dietro il più classico dei no comment.
A Bellinzona, alla stazione ferroviaria, c'è stato un infortunio mortale. Ieri sera, verso le 21.30, un uomo è deceduto dopo essere rimasto folgorato dalla scarica della linea di contatto ferroviaria. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. È in corso l'identificazione dell'uomo e l'indagine sulla dinamica dei fatti, ha reso noto la polizia cantonale. Dalle prime verifiche della RSI non si tratterebbe di un infortunio sul lavoro. A Lugano poco fa è stato inaugurato il nuovo cardiocentro dopo i lavori iniziati nel 2022 che hanno alzato di 3 piani la struttura esistente e che permetteranno di ampliare e concentrare in un unico luogo l'offerta sanitaria. Umberto Gatti.
Il cardiocentro si fa più grande con 3 nuovi piani che, oltre alla novità architettonica, rappresentano un primo passo verso il prossimo futuro, cioè racchiudere sotto un unico tetto chirurgia toracica, chirurgia vascolare e angiologia, specializzazioni che invece prima erano in sedi diverse dell'ente ospedaliero cantonale. Il direttore dell'Istituto Cardiocentro Ticino, Massimo Manzerra.
Abbiamo fisicamente 3 piani in più per accogliere i pazienti, per la degenza, anche un nuovo ristorante. Però chiaramente questo non è solo un ampliamento edilizio, se vogliamo, ma è anche la svolta per la crescita del cardiocentro Ticino, che non sarà più l'ospedale solo del cuore, come è conosciuto da 27 anni, e questo tale rimarrà, bensì è proprio una prospettiva per poter diventare l'ospedale cuore, vasi e polmoni, quindi concentrare qui tutte queste specializzazioni che fanno parte di un unico distretto del nostro corpo umano e che sicuramente beneficeranno di poter essere prese a carico in un unico posto altamente specializzato.
Nuova visione e nuovo slancio che sembrano ormai aver messo definitivamente da parte le polemiche di qualche anno fa in merito all'integrazione del cardiocentro nell'ente ospedaliero cantonale.
Sicuramente sì, quando sei da solo, chiaramente in progettualità così grande, evidentemente la tua forza è una sola e devi fare conto solo su te stesso. Chiaramente in una grande organizzazione come l'ente ospedaliero cantonale invece hai possibilità maggiori di forza oltre che di sinergia interna.
I cantieri per le OC nel Luganese non sono però ancora terminati, nei prossimi anni sarà l'intera torre dell'ospedale civico a venire ristrutturata, lavori che dovrebbero essere conclusi nei prossimi 10 anni.
Nonostante l'aumento del prezzo dell'energia e la guerra in Medio Oriente, nel prossimo trimestre il mercato del lavoro in Svizzera non risentirà di particolari contraccolpi, a dirlo il COF, il Centro di Ricerche Congiunturali del Politecnico di Zurigo. Sentiamo Marzio Minoli.
L'indicatore dell'impiego utilizzato dal COF per i mesi tra aprile e giugno è rimasto praticamente identico a quello del trimestre precedente. E questo nonostante il periodo preso in considerazione comprenda appieno l'aumento del prezzo dell'energia, gas e petrolio in particolare. Le aziende interpellate nel mese di aprile, infatti, hanno evidenziato come il mercato del lavoro subirà poche variazioni. A rispondere sono state 4.200 imprese svizzere, quindi un numero estremamente rilevante ai fini statistici. Ma c'è di più. Coloro che prevedono di creare nuovi posti di lavoro superano quelli che invece prevedono delle soppressioni. Sono due settori che mostrano particolare dinamismo. Il primo è quello del commercio all'ingrosso. Nonostante le difficoltà di approvvigionamento, infatti, le prospettive sono nettamente migliorate, sempre rispetto ai primi 3 mesi dell'anno. Altro comparto con previsioni ottimistiche è quello manifatturiero. Anche qui, al momento, non pesano le tensioni geopolitiche internazionali. Ma dal COF avvertono, nonostante il miglioramento, questi due settori rimangono ancora molto sotto pressione. Una pressione che si sente maggiormente, soprattutto nel comparto alberghiero e nella ristorazione, nel commercio al dettaglio e altri servizi, nei quali le prospettive di impiego nei prossimi 3 mesi sono leggermente peggiorate.
Si è aperto questa mattina davanti al Tribunale Penale di Basilea Campania un processo per un caso di femminicidio particolarmente efferato. Un padre di famiglia è accusato di aver strangolato la moglie e aver fatto a pezzi il suo cadavere nel febbraio del 2024. Le richieste di pena non sono ancora note. Ci aggiorna Gianluca Olgiati.
L'imputato è un 43enne, accusato di aver ucciso la moglie, ex finalista di Miss Svizzera, nella loro casa di Binningen, alle porte di Basilea. Stando all'atto di accusa, prima del dramma la coppia avrebbe litigato a causa di una possibile separazione o divorzio. L'uomo avrebbe strangolato la consorte a sangue freddo, prima di fare a pezzi il cadavere nel tentativo di far sparire ogni traccia, e lo avrebbe fatto in piena coscienza e con disprezzo per la vita. L'accusa quella di assassinio e turbamento della pace dei defunti. Un caso brutale, ma con caratteristiche tipiche dei femminicidi, a detta degli esperti, che da tempo hanno riconosciuto nella separazione un momento particolarmente pericoloso che può far perdere il controllo a uomini violenti. Il padre di famiglia era stato subito arrestato e si trova da allora in detenzione preventiva. Stando all'atto d'accusa, non era disposto a separarsi dai due figli comuni e a sostenere finanziariamente la donna. L'avrebbe perciò uccisa per egoismo, vendetta e per un bisogno di controllo. Ad apertura del processo, stamani l'uomo ha preso la parola, definendo imperdonabile quanto ha fatto. Le richieste di pena non sono ancora note, la sentenza è attesa il 13 maggio.
E io intanto ricordo che da qualche giorno, dal 1° di maggio, è in funzione in Svizzera il numero telefonico 142 per l'aiuto e la consulenza alle vittime di violenza fisica, psichica o sessuale. Numero gratuito e anonimo 142. A poco più di un mese dal G7 di Evian sale la tensione politica. A Ginevra una coalizione anti-G7 ha già annunciato che organizzerà una manifestazione su suolo ginevrino con o senza autorizzazione da parte delle autorità. Autorità che temono il ripetersi degli scontri e delle devastazioni avvenute in occasione della G8 del 2003 e che per ragioni di sicurezza chiedono alla Confederazione di poter chiudere le frontiere con la Francia. Su questa richiesta e su altri aspetti legati alla sicurezza ieri si è espressa anche la polizia di Ginevra. Aaron Guidotti.
Per la comandante Monica Bonfanti la questione è presto risolta. Il Consiglio federale, in caso di minaccia all'ordine pubblico, può decidere di aumentare il dispositivo di sicurezza alle frontiere, ha spiegato ai microfoni di RTS. Nel nostro caso questo significa essenzialmente due cose: chiudere alcuni passaggi, tra Ginevra e la Francia ce ne sono 34, e introdurre controlli sistematici alle frontiere che rimarranno aperte. Questo, secondo la comandante, faciliterebbe già pesanti compiti di polizia previsti per tutta la durata del G7. Per citarne alcuni, i principali leader mondiali atterreranno all'aeroporto di Ginevra e dovranno essere scortati a Evian. La polizia ginevrina, sostenuta da corpi di altri cantoni e dall'esercito, dovrà garantire la loro sicurezza e quella della popolazione. E le minacce arrivano da più fronti: attacchi con droni, cyberattacchi, terrorismo, attività di spionaggio, campagne di disinformazione e possibili sabotaggi. Ma il vero elefante nella stanza sono le manifestazioni. Una coalizione anti G7 ha già annunciato che manifesterà con tanto di appello all'internazionale per fare in modo che le lotte convergano a Ginevra. Il Consiglio di Stato per il momento non ha dato nessuna autorizzazione, dando vita a un botta e risposta con i manifestanti. Questi ultimi accusano il governo di voler silenziare il dissenso e di voler far paura alla popolazione, quando in realtà è prevista una manifestazione pacifica, mentre la consigliera di Stato in carica della sicurezza denuncia un'opacità da parte dei manifestanti che rende impossibile prendere una decisione perché non si sa la forma e le dimensioni che prenderà la manifestazione. Pur non sbilanciandosi, anche la polizia sembra essere dello stesso parere.
Il fatto di poter manifestare è un dovere fondamentale. Se scritto nella
Costituzione. Manifestare è un diritto fondamentale scritto nella Costituzione, ha spiegato Monica Bonfanti, ma può essere limitato se c'è un rischio per la sicurezza pubblica. Il ruolo della polizia è quello di fare una valutazione dei potenziali rischi in base alle forze disponibili. È quello che facciamo sempre, ma è poi la politica a dover decidere. Ci sono tre scenari possibili: una manifestazione sotto forma di corteo, una manifestazione statica o effettivamente nessuna manifestazione.
Sous forme de rassemblement qui est statique, ou bien la manifestation n'est pas acceptée.
È un'eccezione che in Germania oramai è diventata regola. Già da 2 anni ai confini esterni del paese vengono effettuati dalla polizia controlli, prima solo sporadici e dopo l'insediamento del nuovo governo di coalizione fra cristiano-democratici e social-democratici, sempre più sistematici. Una circostanza che non ha mancato di sollevare proteste da parte dei paesi confinanti, Svizzera compresa. Da Berlino, Walter Raue.
È stata la prima misura adottata dal nuovo governo di grande coalizione di Friedrich Merz. Appena un giorno dopo il suo insediamento, il 6 maggio dell'anno scorso, il ministro degli interni Alexander Dobrindt ordinò controlli a tappeto alle frontiere esterne della Germania e il respingimento di tutti i profughi che precedentemente avevano già avanzato una richiesta di asilo politico in un altro paese dell'Unione Europea e in Svizzera. Da allora, ai confini tedeschi, sono state respinte in media fra le 2 e le 3.000 persone al mese. Il ministro degli interni parla di un grande successo. In un anno siamo riusciti a ridurre del 70% l'immigrazione illegale nel nostro paese e questo è un risultato più che ragguardevole. Al tempo stesso abbiamo anche ridotto alcuni fattori che in passato facevano della Germania un paese di destinazione privilegiato per molti profughi. Alexander Dobrindt ha ora annunciato la proroga dei controlli alle frontiere per altri 6 mesi, una decisione che solleva però più di un interrogativo, dal momento che il Trattato di Schengen sulla libera circolazione permette la reintroduzione dei controlli ai confini solo in casi eccezionali e per periodi brevi e che diverse sentenze emesse da tribunali tedeschi li hanno definiti in prima istanza come illegittimi. Controlli alle frontiere tedesche sono stati reintrodotti già nel 2024 dall'allora governo di Olaf Scholz in occasione del campionato europeo di calcio e da allora non sono mai stati aboliti.
Si tiene oggi a Yerevan, capitale dell'Armenia, l'ottavo vertice della Comunità Politica Europea, cui partecipano tutti i leader dei paesi democratici del continente. Mentre gli Stati Uniti con Donald Trump moltiplicano i segnali di ostilità verso l'Europa e la guerra in Iran è un incubo per l'economia del continente, l'UE intensifica le collaborazioni con i partner affini come Regno Unito e Canada. Da Bruxelles, il corrispondente Andrea Ostinelli.
Costruire il futuro, unità e stabilità in Europa è il motto con cui si riuniscono oggi a Yerevan, capitale armena, una cinquantina di leader europei. Oltre a quelli dell'UE, presenziano fra gli altri il presidente ucraino Zelensky, il premier britannico Starmer, per la Confederazione c'è il presidente Parmelin, mentre per la prima volta sarà ospite il premier canadese Mark Carney a fare gli onori di casa il primo ministro armeno. Per Nikol Pashinyan, questo vertice, seguito domani dal primo summit bilaterale Armenia-UE, è un'occasione privilegiata per portare avanti la differenziazione delle alleanze, tentativo di svincolare Yerevan, storicamente nella sfera di influenza di Mosca, dalla presa del Cremlino, una presa che non ha messo gli armeni al riparo dalle incursioni dell'Azerbaigian e dalla guerra del Nagorno-Karabakh. Da allora gli armeni hanno cominciato a guardare verso Bruxelles e l'anno scorso il Parlamento ha votato l'avvio del processo di adesione all'UE. Le istituzioni democratiche dell'Armenia funzionano e hanno fatto veri progressi, ma sono sotto pressione, segnala il segretario generale del Consiglio d'Europa, Alain Berset, che partecipa alla Comunità Politica Europea. A giugno il paese vota in un clima di forti ingerenze estere, disinformazione e polarizzazione politica sui social. Il vertice sarà anche l'occasione per insaldare le collaborazioni fra Londra e Bruxelles, in particolare sull'Ucraina e i temi connessi. Un obiettivo chiave sarà garantire la partecipazione del Regno Unito al prestito da 90 miliardi all'Ucraina. Il suo contributo amplierebbe l'accesso alle imprese britanniche di armamenti ai 60 miliardi di euro destinati da Bruxelles a sostenere la difesa di Kiev.
Un attacco con droni contro l'Ucraina ha provocato 4 morti e 16 feriti. È stata colpita una zona residenziale nella regione di Kharkiv, nel nord-est del paese. Secondo fonti delle forze aeree ucraine, la Russia ha lanciato la notte scorsa 155 droni, quasi tutti intercettati. Quelli sfuggiti sono caduti su una decina di località. Anche l'Ucraina ha lanciato droni contro il territorio russo. Uno di questi ha centrato un edificio residenziale vicino a Mosca e non ci sarebbero vittime. Negli scorsi giorni, su una nave da crociera in viaggio dall'Argentina a Capo Verde, si sono verificati 3 decessi a causa di una sospetta infezione da hantavirus, che si trasmette solitamente attraverso le feci di roditori. Sulla nave altre 3 persone presentano i sintomi tipici, ovvero gravi problemi respiratori. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avviato un'indagine, ma dichiara che il rischio per la popolazione rimane basso e che non occorre applicare restrizioni ai viaggi. Sofia Stroppini.
I sospetti che anche i 3 decessi siano dovuti a un'infezione da hantavirus sono sorti quando un altro passeggero della nave, ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Johannesburg in Sudafrica, è risultato positivo al virus. I tempi di incubazione indicano che le persone coinvolte potrebbero essere state contagiate prima di salire a bordo oppure sulla nave. Ma la domanda principale, come evidenziato da una microbiologa intervistata dalla BBC, prima ancora di quando e dove, è come sia stata contratta l'infezione da hantavirus. Un gruppo di persone è entrato in contatto in qualche modo con un gruppo di roditori infetti, oppure ciò è accaduto soltanto a una persona che poi ha trasmesso il virus alle altre? Quest'ultima ipotesi è considerata meno probabile perché la possibilità di trasmissione da persona a persona, come sottolineato dalla microbiologa, è argomento di discussione all'interno della comunità scientifica. Proprio per questo motivo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta conducendo un'indagine. Intanto la nave da crociera è ancorata al largo di Capo Verde, con il divieto di sbarco per i circa 170 passeggeri e i 70 membri dell'equipaggio. L'OMS sta coordinando le operazioni per prendere a carico le altre persone a bordo della nave che si sono sentite male.
Ed è tutto da parte mia, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.